Eccoci qua, ben trovati di nuovo, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a Maracanã Tiembo Radio, Marco Piccari. Ricominciamo dalle 14 con tutto il gruppo, c'è lui, è collegato telefonicamente con noi, lo vado subito ad accogliere. Cos'è? Con la musica?
Mi manchi.
Lo so.
Nei tuoi sguardi.
Ma tornerà.
Un po' incosciente.
Lo so. Stefano Impallomeni!
Oh, mica sono morto, eh.
No, vabbè, però, vabbè, ti abbiamo detto, è bella però questa
cosa. No, però,
mi manchi, vabbè, capito, questa è la dedica, te lo dico, ufficiale di Andrea Magliocca, ha detto, adesso ti faccio una dedica musicale. Dai, allora, come stai?
Ma insomma, devo dire che alti e bassi.
Alti e bassi, vabbè, l'importante è sentirti sempre, va bene così, dai, alti e bassi, prima o poi verranno gli alti, verranno gli alti, caro Stefano Impallomeni, non ti preoccupare, vediamo un po' se porta alti o bassi. Francesco Repice, Francesco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, no, sono sempre medio, diciamo, una cosa sempre con equilibrio, senza troppe, senza né troppi slanci né troppe... Ma come mai Stefano sei a casa tu? Che c'è? Che succede?
È l'influenza.
Influenza stagionale, quindi...
Ho capito.
Proveremo a convocarlo per il fine settimana, vediamo un attimo se c'è.
Vediamo un po' che succede.
La vedo dura.
Lo so, però dai.
Vabbè, ma siamo a martedì ancora.
È mercoledì.
Vabbè, dai.
Vabbè, come si dice, diamo una speranza così, diamo una news, una speranza, come si dice, forse ce la fa a recuperare, no? Così, così per i calciatori, caro Stefano.
Forse ce la fa a recuperare.
Forse. Aspetta, con noi c'è anche Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao ragazzi, grandissimo.
Ciao Paolo, ben trovato. C'è Francesco Repice, Stefano Impallomeni. E poi, siccome non sta bene Stefano Impallomeni, abbiamo chiamato pure il dottore, che è Pino Capua. Professor Pino Capua, buon pomeriggio.
Ciao,
vedi?
Buongiorno.
Che squadra.
Grande prof.
Ciao a voi.
Questa è una grande squadra. Allora, sentite, voglio fare un giro su un po' di temi. Qualcuno me l'ha lanciato anche agli ascoltatori, che vi rigiro tra pochissimo. Però prima, visto che domani è vigilia comunque di una partita molto, molto, molto affascinante, che io... La commenti per caso, Francesco, al volo, ti chiedo?
No, non per caso, cioè mi ci mandano proprio.
Oh,
per radio.
Allora, Francesco, esatto, dai, parto con te. Cosa vi aspettate? Noi prima parlavamo un po' di speranza della Juve di rimanere comunque sempre lì in scia, oppure di stare un'altra notte davanti all'Inter, o il riscatto del Napoli in questa partita. Cos'è la cosa che, su cui propende Francesco Repice?
Ma io sinceramente, a vederla adesso, mi sembrerebbe più praticabile la prima opzione, cioè la Juventus di una solidità mostruosa anche mentale, una Juventus che comunque prepara una partita a settimana, una Juventus che si sta, come dire, abbeverando delle sue certezze, no? Ricaricando sulle sue certezze, e un Napoli che invece purtroppo viene da una partita... Perché quella partita lì l'ho vista dal vivo, insomma, ero lì. Come fai? Il Napoli gioca un bel primo tempo, proprio un gran primo tempo. Sembrava veramente aver ritrovato la forma, dei fasti, dei giorni migliori. E poi però succede qualcosa anche dal punto di vista, perché è giusto recriminare sull'arbitro, evidentemente, ci sono state, che i giocatori possano rientrare negli spogliatoi un pochino abbacchiati per la decisione arbitrale, però... La dimostrazione di autorevolezza che ha dato l'Inter nel secondo tempo, ma di personalità, ti ha attaccato dal primo minuto, non ti ha fatto più uscire, ha tirato una volta in porta il Napoli con Kvaratskhelia, ha fatto una gran parata Sommer nel secondo tempo.
Che
ma,
portiere, ragazzi.
Ma forte vero.
È forte vero, sì, forte vero, forte vero. Hai ragione a sottolinearlo. Quindi la solidità della Juve potrebbe avere un peso enorme.
Mi sembrano veramente molto, molto sul pezzo.
Diciamo così, la coppia Gatti-Bremer contro Kvaratskhelia e Osimhen. Questo è un po' il gioco delle coppie, se dovessimo fare una fotografia, no, di questa cosa. Solidità.
Questo è, però a giudicare da come si comporta, è ovvio che a mettere i nomi, a fare le figurine... Uno dice, ma com'è possibile? Ma questa è secondo me la forza di un grandissimo allenatore che risponde a noi, di Massimiliano Allegri.
Ci arriviamo anche su questo. Impallomeni.
Ma insomma, Francesco ha detto, cioè la solidità della Juve si fa preferire in questo momento, anche se il Napoli là davanti, insomma, può può fare qualcosa, può pensierire insomma la difesa granitica della Juventus, però in casa sullo slancio e soprattutto su questa compattezza ritrovata mi sembra anche più costante e più continua, quello che abbiamo detto anche a più riprese nei giorni scorsi, quindi mi sembra di capire che la Juve, se vince questa partita, cosa si fa interessante, non solo per il quarto posto, come dice Allegri.
Anche peraltro. Pacchioni?
Beh, sicuramente la solidità della Juventus è un tema, però io ho visto un Napoli diverso, quantomeno nello spirito, rispetto al Napoli di Garcia, un pochino molle, demotivato, con la pancia piena, non tutti i giocatori che forse remavano nella stessa direzione. Io nelle partite pur perse a Madrid e contro l'Inter, però ho visto una squadra che è tornata a essere compatta, è tornata a essere una squadra vera, e quindi questa comunque può essere una squadra che la Juventus, non dico la batta, però la può quantomeno mettere in difficoltà, perché poi, ragazzi, è vero, stiamo lodando la solidità difensiva della Juventus ed è vero che le vittorie di Cortomuso ti danno 3 punti esattamente come le goleade, però il peso specifico del campionato dell'Inter è diverso rispetto a quello della Juve. Poi certo, un tema è legato al fatto che tutta questa priorità o presunta superiorità abbia prodotto soltanto 2 miseri punti di vantaggio. Però insomma, se noi andiamo a vedere, nelle 10 partite che in campionato la Juventus ha vinto, di queste 6 sono state di misura, 2 arrivate oltre il 90° minuto, e è dal 7 ottobre che la Juventus non vince con più di un gol di certo. Quindi comunque è vero che è una squadra solida, però comunque non è una squadra che domini le partite. E
no,
secondo
no.
me, mentre l'Inter ti dà la sensazione che comunque in un modo o nell'altro la porta a casa, anche perché è cresciuta come squadra ed è cresciuto nella gestione Simone Inzaghi, che negli anni scorsi secondo me degli errori li ha commessi, quest'anno mi sembra molto più centrato, dall'altra parte la vittoria della Juventus arriva, ma arriva sempre col fiatone, arriva sempre col brivido, e quindi io penso che alla lunga questa cosa possa incidere, a meno che la Juventus cambi passo, è rimasta aggrappata con delle prestazioni così e poi dai prossimi mesi a quel punto può magari anche migliorando essere ancora più pericolosa.
Pino Capua, quando ha sentito parlare di Cortomuso, ha detto: hai visto Sarri con sto Cortomuso che sta facendo? Si è trasformato.
È un termine trasformato. È uscito fuori l'altro giorno, adesso si sta diffondendo a macchia d'olio. Cortomuso non l'avevo mai sentita.
Qui è Allegri col Cortomuso. Però. Si sta diffondendo forte anche in Sarri ormai questa cosa. Si è trasformato.
Eppure, voglio dire, 3 vittorie consecutive, è vero, c'ha ragione Sarri. Ed è la verità, poi vabbè, stiamo parlando di un'altra cosa. Napoli e Juve se la giocano perché il Napoli è cambiato, come dicevate prima, rispetto a come era quando c'era Garcia, e poi la Juve è cambiata rispetto all'anno scorso. La Juve è diversa, e il fatto di non disputare le partite infrasettimanali non è assolutamente da trascurare, perché riescono ad allenarsi, perché altrimenti altre squadre che giocano durante la settimana si allenano molto meno. La Juve si allena, i risultati ci sono, non mi sembra però straordinaria. Se dovessi fare una classifica delle prime tre, direi assolutamente prima l'Inter, come peraltro dice la classifica, e poi vengono Napoli e Juve, ma non so bene se l'uno secondo o viceversa. Insomma, Napoli-Juve secondo me è una partita che si gioca quasi alla pari, insomma, se la giocano alla pari.
Alla pari, tu dici, vedi più un discorso di... Vabbè, saremo un po' a vedere. Sentite, invece voglio chiedervi una cosa. Gli ascoltatori prima c'è stato un dibattito simpatico, no? Dove praticamente mi è emerso il fatto che gli allenatori dovrebbero essere, diciamo, un po' condizionati al raggiungimento di un obiettivo. Vi spiego perché è nata questa cosa. Si leggevano un po' di ultimissime, c'è il discorso di Mourinho che il contratto forse potrebbe, si parla di un possibile rinnovo, eccetera, no? Allora io ho detto: gli allenatori potrebbero essere soggetti ad una condizione per il rinnovo? Faccio l'esempio: Mourinho ci porti in Champions, che a noi serve, io ti rinnovo il contratto. Questo dovrebbe valere anche per altri.
Mourinho ha già fatto molto di più.
No, chiedo se potrebbe essere una condizione.
Mourinho ha fatto molto di più già. Sta azzerando i debiti della Roma. Mourinho ha fatto molto di più. Mourinho sta facendo molto di più. Mourinho è un genio. Mourinho è uno inarrivabile. Mourinho è
Mourinho è avanti agli altri di 20 anni. Mourinho è qualcosa di diverso, ma non c'è il minimo dubbio. Ma se l'Italia perdesse Mourinho, perderebbe il
finito
personaggio
il calcio,
vero di questo campionato. No, ma perderebbe il vero personaggio di questo campionato. Mourinho sta riuscendo in delle cose. Se uno va a leggere stamattina, la Gazzetta fa, devo dire, un lavoro meraviglioso stamattina, perché l'avete letto tutti, immagino, no? La questione dei debiti della Roma è come in un anno, e tutte le cose che sono, tutti i soldi che stanno arrivando, che sono arrivati e che arriveranno, sono tutti per merito di José Mourinho. Sai, tutta roba sua.
I Friedkin non hanno fatto niente
dei giovani. Ma certo, ma è ovvio, ma come fa? Seppure i Friedkin, gli americani in genere, che amministrano i club di calcio, siano poco interessati alla vicenda sportiva in senso stretto e sono molto più attenti alle questioni finanziarie, per come possono in qualche modo essere una rampa di lancio per il loro lavoro, per le loro attività, non possono fare a meno di Mourinho. E non si può. Cioè, al di là di quello, poi ci sono quelli che parlano di pallone come noi, che ovviamente guardano la tecnica, le cose, eccetera, i risultati di ottenere Mourinho, comunque due finali, eccetera, eccetera, eccetera. Poi che può piacere, non piacere, le parole, le cose. Poi però c'è un dato importante, cioè che Mourinho alza il valore del club dove lavora, il valore finanziario, il valore economico. E questo è il punto. C'è poco da fare. Quindi lui quella clausola lì, quella cosa lì, lui addirittura non andando in Champions League è riuscito in questa impresa.
Però faccio questo discorso, adesso lui è in scadenza di contratto, giusto? E non si parla del rinnovo o meno, se ne discute molto, eccetera.
Ne discutiamo noi,
Allora, io non lo so,
avranno già deciso.
Avranno già deciso, no? Ma può essere posta come condizione, mi serve arrivare in Champions? Cioè sarebbe un oltraggio a Mourinho? Chiedo questo.
No, io penso, ripeto, che lui il suo da questo punto di vista l'abbia già fatto. E ti potrei parlare di Tahirovic, di Volpato, ti potrei parlare.
Quindi
del...
non serve porre l'obiettivo Champions per Francesco Rebici.
Ma no, okay. Ma certo che no.
Pacchioni?
Non sarebbe lesa maestà comunque, nel senso che quello che dice Francesco è assolutamente vero. Io concordo anche sul personaggio Mourinho, quando noi saremmo più poveri senza un personaggio così, perché comunque io onestamente quando nel dopo partita di Reggio Emilia l'ho sentito rispondere in portoghese, ho pensato sì, può piacere, può non piacere, ti può stare simpatico o antipatico, però non è mai banale, è sempre originale, è sempre comunque un passo avanti rispetto alle cose spesso banali che siamo costretti a sentire. Detto questo, un allenatore così, la cui carriera parla da sola, però deve mettere, secondo me, anche sul piatto i risultati sul campo. Quindi va benissimo la stabilità economica del club, va benissimo l'aver riportato la gente allo Stadio Olimpico, va benissimo aver riacceso l'empatia giallorossa. Certo, adesso ci vuole anche comunque il risultato del campo. E secondo me
finali, Paolo.
Sì, sì, no, ma certo, però si guarda anche avanti, Francesco, nel senso che le sue finali vanno benissimo.
Sì, la Roma è quarta in classifica.
La Roma è quarta in classifica, infatti è in linea, esattamente in linea con quelle che sono le aspettative. Però io penso che, insomma, io credo che al di là del fatto che gli americani sono più interessati dall'aspetto non sportivo, però comunque avere la propria squadra in Champions League, sia a livello economico, sia a livello di vetrina internazionale, comunque sia una cosa utile. E quindi credo che un grande allenatore, e io sono d'accordissimo con Francesco in questo, come Francesco Mourinho, Francesco Mourinho è una bella casa,
carina questa.
Come José Repice, possa portare, insomma, la squadra là dove comunque ha le carte in regola per sta.
Pino Capua, si può condizionare
Sto ascoltando con attenzione, sono d'accordo sul fatto che Mourinho sia un genio, perché quello che ha fatto, e perché lui ha trovato, come si dice, terreno molle, ha zappato fondo, così si diceva in Calabria, se non sbaglio, Francesco, trova fondo e zappa fondo, e lì è stato bravissimo. Però è vero anche che se non c'ha i risultati poi... ha voglia a parlare in portoghese, cioè lui riesce ad avere i risultati perché è bravo e a volte è anche molto fortunato, perché a Reggio Emilia non possiamo discutere che la Roma ha pareggiato con grande, ha prima pareggiato e poi vinto con grande fortuna. Però detto questo, io fossi Franklin lo confermerei, perché senza Mourinho la Roma secondo me perderebbe troppo, perderebbe tantissimo, al di là del pubblico, che il pubblico, ti ripeto, lui ha saputo portarselo dietro proprio come un pifferaio magico, questa è la verità. Però ecco, deve avere i risultati, perché se non hai risultati poi io qualche settimana fa sentivo dei malumori tra i tifosi giallorossi per come stava andando la Roma, no? Si cominciava un po' a discutere la gestione di Mourinho, poi lui ha vinto, è riuscito ad andare avanti, meglio così. Io sinceramente da addetto ai lavori lo voglio Mourinho nel campionato italiano.
Stefano Impallomeni, giusto condizionare o meno, va fatta a prescindere di no?
Ma io rinnovo, lo farei con una clausola con scritto empatia animica, cioè, perché quello che è riuscito a fare Mourinho non è riuscito a fare nessuno a Roma. Cioè lui entra da cuore a cuore, da anima, appunto animica ad anima, e ha capito perfettamente l'ambiente e già ha fatto fare un salto, ha generato anche soldi. Cioè, anche se quello che dice Francesco è abbastanza forte, però è vicino alla realtà. Quindi io credo, se io fossi nei Franklin, rinnoverei con la clausola, magari mi riserverei una risoluzione unilaterale nel caso in cui questa empatia animica cessasse. E credo che questa empatia animica potrebbe rappresentare una risorsa affinché poi arrivino i risultati. Cioè, legata al risultato, sarebbe una formula straordinaria in un mondo che va invece in direzione opposta, business, quindi affari, soldi, eccetera, eccetera. Invece sbalordirei il mondo scrivendo rinnovato il contratto a tempo indeterminato con la clausola empatia animica, e in caso di risoluzione unilaterale, se dovesse cessare questa situazione, si può licenziare in tronco l'allenatore.
Ma una clausola vorrebbe metterla pure lui, però compratemi i giocatori.
Empatia animica, cioè
la clausola che potrebbe prendere pure lui: compratemi i giocatori.
Se ci sono i soldi,
si compri i giocatori, ma i soldi te li sta facendo fare lui.
E io dico che serve pure la Champions per fare i soldi. Questi ne hanno messi dei soldi dentro.
Sì, ne hanno messi, ma lui te ne ha fatti. Ti posso fare un calcolo? Guarda, tanto c'è sulla Gazzetta. È molto semplice, basta andare a leggere lì. Stamattina, ripeto, gran lavoro fatto da loro. Però il problema è anche un altro. Cioè, qui si permette, c'è qualcuno che si permette di dire delle cose di Mourinho, magari richiamandosi a gestioni precedenti, che per carità, che non solo hanno svenduto calciatori, ma hanno messo 350 milioni di debiti.
Questi si sono trovati anche a ripianare i debiti, non è che quindi bisogna pure darne atto che, insomma, pretendere no. Quando loro sono stati chiari, ci sono dei paletti, non possiamo comprare certi giocatori.
Adesso però lui ti sta facendo uscire da quei paletti, perché i sold out, perché le plusvalenze, perché i calciatori presi a parametro zero, perché li ha presi lui, perché tutto il business delle come si chiamano, dei social, delle robe, eccetera. E ragazzi, se non c'è Mourinho, tutto questo non c'è, non esiste. Non so se mi spiego.
Non lo so, mi sembra una visione molto 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 eccessiva. Ecco, serve questo comunque. Lo ricordiamo a Mourinho che per i soldi, per investimenti, serve questo. Senti.
Oggi è messo nero su rosa,
nero su rosa, però serve questo, serve questo.
Serve questo. Devo dire, sono calcoli.
No, però serve questo.
Sì, serve questo.
Questo è importante, sennò...
Senza questo lui è riuscito già quasi a capito a portarti a zero con i debiti.
Va bene. Vedremo. Però vorrei anche ricordare che in passato ci sono stati allenatori che con la Roma hanno vinto i scudetti. Cioè, qualcosa la Roma ha fatto nella storia, non è che ne ha fatto niente. È che sembra che la storia sia iniziata da qui, quella dietro non conta più. Cioè, visto che lui parla sempre dei 26 titoli, diciamo pure che la Roma c'ha una storia, insomma, non è che è nata con Mourinho e finisce con Mourinho, sennò diventa a essere Mourinho, non a essere Roma.
Marco, la Roma ha vinto un campionato quando c'è stato un presidente che ha speso dei soldi. Perché ha comprato i calciatori,
perché non c'è.
Però il calcio è cambiato, Francesco, il calcio è cambiato, vabbè.
Non porti calciatori,
c'è anche un allenatore bravino.
Il problema è che non ci stanno più quei soldi in generale, perché vedi come stanno facendo, tutti si muovono, insomma, i grandi club italiani non mi sembra che siano floridi da questo punto di vista.
No, però i giocatori l'hanno presi.
Stanno a fare i parametri zero. Io ho preso UEA quest'anno, voglio dire, non mi sembra, l'Inter va via, deve prendere i parametri zero. Non mi sembra
rispetto al 2001, ragazzi, è cambiato il mondo.
Mi sembra che sia cambiato il mondo, se non ce ne accorgiamo vuol dire che siamo fuori luogo noi, insomma, mi sembra.
Per carità. La Roma ha già vinto in passato, è vero, ma sono passati più di 20 anni. Voglio dire, e comunque capisco che, insomma, si può fare un po' il discorso che si è fatto anche per la Juve, anche la Roma non è una squadra che rubi l'occhio. Diciamo così.
Assolutamente.
E diciamo che probabilmente il Mourinho tattico è il Mourinho meno interessante rispetto al Mourinho motivatore, rispetto al Mourinho comunicatore. Detto questo, però, è un allenatore la cui carriera parla da sola, e tu hai citato i 26 titoli conquistati da una persona. La Roma nella sua storia 26 titoli non credo li abbia raggiunti, anche considerando magari
un'altra storia la Roma.
E comunque la Roma è quarta in classifica, cioè certo. Non è che la Roma è decima e allora dice Mourinho adesso non arriverà in Champions League e quindi è assolutamente in linea di galleggiamento, dove c'è un Inter che è comunque superiore, considerata da tutti superiore, quindi non è in qualche modo paragonabile, una Juventus che sta andando al di là delle aspettative, le altre, il Milan, il Napoli, sono lì.
Però diciamocela anche tutta fino in fondo, ragazzi, se non c'era il signor Taylor la Roma era in Champions, un albero che è stato declassato, non arbitra più le partite e non abbia più manco le partite di promozione, fa danni ogni scendendo dalle scale, fai danni quando apre la porta di casa, fa danni.
Questo potrebbe recriminarlo anche altre società in Europa,
tutte lo possono recriminare,
anche la Juve in passato ha subito qualche torto arbitrale europeo, per dirne,
ma quello è pesante, quello voglio dire, quella è una roba la Roma in Champions con quei soldi. Per esempio.
Sì. Allora, l'ultima, e prima di salutarvi, siete d'accordo che l'ultimo mese è stato eletto migliore allenatore Allegri, che ha fatto praticamente gli stessi punti di Inzaghi, con Inzaghi che è andato a pareggiare in casa della Juve? Siete d'accordo, Capua?
Ma Allegri si sta riprendendo anche lui, non ci dimentichiamo che anche lui l'anno scorso lo volevano mandare.
Ma avresti scelto lui come miglior allenatore del mese?
No.
Chi?
Sinceramente no, sempre Simone Inzaghi.
Quindi avresti fatto fare doppietta a lui, perché anche l'altro mese è stato eletto miglior allenatore del mese Inzaghi. Pacchioni?
Allora, possiamo condividere questa proclamazione di Massimiliano Allegri, considerato il fatto che comunque ha fatto gli stessi punti dell'Inter a mezzo una squadra meno forte. Quindi, se noi andiamo a vedere i risultati, dobbiamo dire che mentre Inzaghi apre il frigo e si può inventare una ricetta molto gustosa, Allegri deve arrangiarsi con quelle due fettine di prosciutto che c'ha, e quindi in questo senso è stato più bravo. Se andiamo a vedere l'educazione tattica della squadra, andiamo a vedere insomma la preparazione, il gioco codificato a memoria, c'è ancora qualcosa da rivedere, perché come abbiamo detto prima la Juve ha vinto tante partite sul calcio d'angolo con il potere di Bremer, quindi l'allenatore lì non è che ci ha messo tanto, cioè quando tu vinci il derby 2-0 con due uscite sbagliate di Milinkovic e Savic e due gol di difensore sul calcio d'angolo, l'allenatore sì, bravo, però non vedo tutti questi meriti. Vedo più i meriti di Simone Inzaghi, che io l'anno scorso ho criticato ferocemente, giusto per essere chiari, nell'istante in cui vedo l'Inter che gioca a memoria, in cui vedo proprio delle azioni che riconosco come codificate e vedo il lavoro quotidiano. Ecco, allora in quel senso Simone Inzaghi ha fatto di più, però è anche vero che ha un materiale tecnico a disposizione sicuramente più ricco.
In Palomeni.
Sì, perché il secondo posto della Juventus attualmente fa più notizia del primo posto dell'Inter.
Ok. E Repice?
Per me è un ex equo, perché anche Simone, devo dire, Inzaghi ha fatto delle cose, cioè arrivare in finale di Champions, inventarsi Calhanoglu in quel ruolo, secondo me ha fatto un lavoro meraviglioso con alcuni giocatori. Poi Massimiliano è un amico, cioè anche lì mi è difficile, però... Io dico che l'anno scorso, quando giustamente c'è il prof, erano lì tutti a parlare di cose fantascientifiche, il gioco, queste cose che non hanno senso. Trick e track, però lui, se non c'è lui, l'anno scorso un'altra squadra retrocede con quello che è successo alla Juve. Quindi secondo me Allegri è una cosa, è un po' come Mourinho, in maniera diversa, ma è un fuoriclasse. È un'altra che poi Simone Inzaghi ha fatto delle cose meravigliose con quella squadra. E secondo me, posso dire una parola su un giocatore
che
a me mi fa impazzire, che io, Matteo Darmian, io veramente questo ragazzo lo premierei ogni partita. Io, sapete, ho delle fissazioni, io mi pigliano tutti in giro perché per me Mandzukic deve essere pallone d'oro ogni anno. Io ho delle fissazioni, ho delle cose strane, però Matteo Darmian è uno di quei ragazzi, uno di quei calciatori.
Dove lo metti fa?
Mamma mia!
Dove lo metti fa?
Ma una correttezza, un'eleganza, un'educazione.
Sì,
un giocatore meraviglioso. Non finirò mai. Infatti, l'unica maglia che ho chiesto quest'anno, l'ho chiesto a lui, ancora non me l'hanno data.
Allora, facciamo un titolo: Repice chiede la maglia a Darmian. Facciamo così.
Sì, voglio la maglia di Darmian perché è una persona, che è un ragazzo che stimo in una maniera incredibile. Uno di quei giocatori.
Repice non piacciono i calciatori di bassa e media statura. Questa è una notizia.
Questa è una notizia, sì. Questa è una notizia.
A me quelli, diciamo, molto bassini, a parte che non siano dei fenomeni. No. Non mi fanno impazzire.
Non ti fanno impazzire, diciamo. va bene. Eppure ce ne stanno tanti piccolini che hanno fatto impazzire. Va bene.
No, ma io a parte quei fenomeni, dico.
A parte i fenomeni, certo, ho capito.
I fenomeni che gli vuoi dire, però sono fenomeni.
Certo,
in genere
certo.
Quelli così trottolini amorosi mi urtano un po'.
Ti urtano un po', va bene. Trottolino amoroso, noi invece ti stimiamo tantissimo e ti ringraziamo. Grazie Francesco
voi,
per
ragazzi,
essere stato con noi. Grazie.
Francesco.
Grazie a Paolo Pacchioni anche, un abbraccio Paolo, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Pino, ma tu vai di fretta?
No, se volete no.
Dai, rimani un attimo, ti devo chiedere una cosa su Sarri insieme a Stefano, dai, torniamo subito.